Benvenuti a Famous Monsters, il rock a 360 gradi. E un buon pomeriggio ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Sherwood e Gemini Network. Vi do il benvenuto a Famous Monsters in Rock a 360 gradi, ultima puntata di questa settimana, prima settimana di dicembre. È una puntata ricca perché avremo tanti argomenti di cui parleremo con il nostro ospite, il nostro grandissimo Giuseppe, che anche oggi viene a trovarci qui telefonicamente, ovviamente, a Radio Sherwood. E quindi parleremo di tante cose di attualità e non solo di musica. Poi un paio di news rapide e, come sempre, i nostri momenti back to, in cui torneremo indietro nel tempo, e Sherwood Archives, in cui vedremo che cosa è uscito oggi dall'archivio di Radio Sherwood. Vi ricordo sempre i nostri contatti: Radio Sherwood, www.sherwood.it, Gemini Network, quindi geminenetwork.it, per ascoltarci in diretta in podcast, e i nostri contatti social, che sono Radio Sherwood e Gemini Network di Radio Indipendenti, che potete trovare su Instagram e Facebook, mentre invece solo su Facebook, per adesso, per arrivare anche la pagina Instagram, potete trovare Famous Monsters in Rock a 360 gradi. Detto questo, partiamo subito con la musica. Loro sono i Clash, questa è Rock the Casbah.
The shaky drove his Cadillac. He went cruising down the hill. The prison was a standing on the radiator grill.
Yeah.
I grandissimi Clash con l'inconfondibile voce di Joe Strummer con Rock the Casbah per introdurre il nostro grandissimo Giuseppe. Giuseppe, sei con noi?
Grande Pino,
ecco qua. Tutti. Spero di aver fatto cose gradita con Rock the Casbah.
Ogni settimana tu ci provi e riesci alla grande. Sono pezzi che fanno parte della mia vita da sempre. Rock the Casbah soprattutto mi ricorda tutte le serate nei centri sociali, le serate passate ad organizzare manifestazioni, proteste. È un inno generazionale. Poi io non smetto mai di dirlo che i Clash sono impropriamente definiti punk, perché sì, sicuramente lo sono, almeno nel primo periodo, però da London Calling in poi i Clash hanno
sperimentato
fatto tutto
di
e lo hanno fatto bene.
Sì.
Hanno aperto tantissime strade.
Vero, verissimo. E quindi dai, allora, scelta gradita intanto con Rock the Casbah, quindi abbiamo iniziato bene. Ma veniamo un pochettino agli argomenti che, come dire, hanno tenuto banco tra il fine settimana e questa settimana nuova, no?
Sì, penso sia necessario in ogni caso aggiornarci su quello che sta succedendo ai ragazzi del nuovo Cinema Palazzo.
Assolutamente,
ragazzi che, come abbiamo già detto la settimana scorsa, sono stati tolti da quello che è un luogo simbolo della cultura e dell'emancipazione del quartiere San Lorenzo di Roma, e che, questo non me lo toglierà mai dalla testa nessuno, è stato sacrificato proprio per fare un contentino ai fascisti, visto che in contemporanea allo sgombero del nuovo Cinema Palazzo vi è stato lo sgombero della sede di Forza Nuova. Tra l'altro c'è stato un bellissimo servizio anche di propaganda la settimana scorsa, in cui Diego Bianchi e i suoi inviati facevano proprio vedere lo sgombero della sede di Forza Nuova, che è passato ovviamente in sordina rispetto a tutto il clamore mediatico del nuovo Cinema Palazzo, e si vedevano le solite teste rasate che portavano via materiale informativo di chiaro stampo fascista. Quindi c'è poco di cui discutere. Non possiamo parificare il fascismo e il neofascismo a quello che era un centro culturale, al di là dell'appartenenza politica all'estrema sinistra o alla sinistra in genere.
E tra l'altro, infatti, rifaceva un lavoro importantissimo proprio all'interno del quartiere, che come più volte è stato additato dai media mainstream come essere un quartiere di degrado e così via, insomma, ecco. Quindi, cioè, nel senso, era un'opera culturale e sociale quella che ha sempre fatto il Cinema Palazzo in questi anni.
Esatto. E infatti in questa settimana tutti quelli che bene o male sono stati ospiti e hanno collaborato con il nuovo Cinema Palazzo stanno manifestando e stanno facendo sentire la propria vicinanza e il proprio sostegno ai ragazzi del cinema, tant'è che da una settimana ormai, nonostante le temperature, perché comunque siamo a dicembre, non a caso lo sgombero è stato fatto a dicembre, magari per cercare anche di approfittare del maltempo, però i ragazzi stanno resistendo e stanno occupando la piazzetta, stanno occupando la strada e cercando di continuare le attività. Ricordiamo appunto che non vi erano soltanto attività ludiche, ma anche attività di formazione, c'era la sala studi, c'era la sede dell'AMPI che veniva ospitata, così come il centro sportivo.
Sì, assolutamente.
Quindi è un danno incredibile fatto alla collettività.
Sì, beh, io ci sono stato più volte, quindi posso capire assolutamente quale possa essere il danno per San Lorenzo e Roma.
Esatto, poi come dicevamo la settimana scorsa, in ogni caso un evento del genere inserito in un clima di pandemia che già di per sé porta l'individuo, porta noi stessi ad isolarci dal mondo, dalla società per necessità, per sopravvivenza, andare a demolire anche un presidio di cultura e voler davvero quasi mettere un punto all'esistenza collettiva della persona.
Sì, beh, verissimo. Poi tra l'altro io ho visto anche, parlavi proprio di chi è stato ospite, è stato più volte al Cinema Palazzo, ho visto proprio il video di Elio Germano su Facebook proprio, di come chiamava a raccolta la gente per salvare questo spazio, e mi ha colpito particolarmente proprio l'incazzatura che c'era addosso Elio Germano, cioè era proprio incazzato per quello che stava succedendo, un'incazzatura genuina. Non fatta apposta per le telecamere, proprio di chi quello spazio l'ha vissuto, lo ritiene importante e chiama raccolta per difenderlo, giustamente, quindi come un qualsiasi utilizzatore. Questa cosa qui mi ha colpito molto per far capire quanto sia vicino comunque anche al mondo della cultura, anche quello considerato magari più mainstream, ecco, in Cinema Palazzo, no?
È la stessa rabbia che io ho letto negli occhi di Ascanio Celestini.
Esatto.
Ascanio non sta mollando di un giorno la vita al Cinema Palazzo, anche anche se esterna al luogo fisico. E ogni giorno lui continua a postare, continua a fare dichiarazioni in merito al Cinema Palazzo, ovviamente a tutte le personalità che stanno ruotando intorno alla vicenda, dalla Raggi fino alla Procura. Ed è interessante proprio questo, il ruolo degli artisti, che paradossalmente in questo clima, non lo so, di incertezza, questo clima di paura, stanno facendo la voce grossa, si stanno facendo sentire. E non ti parlo solo di Nuovo Cinema Palazzo, anche la notizia di ieri dell'appello di Scarlett Johansson per la liberazione dei...
Esatto, dei prigionieri politici in Egitto.
In Egitto, quando ho visto la notizia della decisione di liberare i dirigenti dell'ONG, lì allora ho capito che effettivamente l'artista non ha soltanto, non è che l'ho capito, però voglio dire, è bello che l'artista si stia emancipando dal ruolo di intrattenitore.
Sì, è vero, che diventi
sempre... Che abbia comunque un peso politico anche, esatto, ed è giustissimo e sacrosanto.
Assolutamente, comunque ha un peso per quanto riguarda la vita pubblica, di conseguenza è giusto anche che
esatto,
ce l'abbia.
Quindi
per quanto...
direi che bisogna far sentire la voce, bisogna far sentire il nostro supporto anche tramite radio ai ragazzi del Nuovo Cinema Palazzo, e soprattutto, visto che ancora non abbiamo notizie certe, speriamo di ricevere al più presto una buona notizia per Patrick Zaki.
Assolutamente, assolutamente, speriamo che sia anche questo qui uno...
Spero possa tornare, e prima ancora che torni io voglio ringraziarlo per quello che ha fatto.
Esatto, assolutamente, assolutamente. Allora, veniamo giusto per chiudere questo blocco, prima di passare un attimo alla musica e tornare poi dopo a parlare di altre cose molto interessanti anche dopo. Quindi, hai scelto un brano, perché?
Allora, prima parlavamo proprio dell'individuo che si isola dalla società, da questo periodo storico che ci sta portando ad allontanarci dal contatto fisico, ma anche dal contatto sociale. E guarda caso, ad inizio settimana, l'album più importante per la mia vita ha compiuto 41 anni, sto parlando forse dell'opera rock più importante di tutti i tempi, che è The Wall dei Pink Floyd. The Wall dei Pink Floyd è, possiamo dire, passato alla storia anche per il simbolismo che contiene, che molti associano alla caduta del muro di Berlino. In realtà è un album che è uscito 10 anni prima, nel 79, e il muro di cui parla Roger Waters, il muro che descrive Roger Waters, è effettivamente un muro sociale, è un muro che divide l'individuo dalla società. È abbastanza avveniristico come concept album, proprio perché l'album ripercorre tutte le fasi della vita dell'individuo, parte appunto dagli affetti che paradossalmente lo isolano dal mondo, parte dalla madre iperprotettiva, dal padre perduto in guerra, quindi da questo sentimento di angoscia che il bambino cova e manifesta con il crescere, tant'è che riversa anche nei rapporti sociali con la ragazza, con la sua band, tant'è che The Wall nasce proprio dal contrasto di Roger Waters con i suoi fan. I Pink Floyd all'epoca erano talmente cresciuti a livello di numeri di pubblico che Roger Waters non reggeva più l'attaccamento dei fan e arrivò a sputare su un fan proprio durante un concerto. C'era questo fan che cercava di strattonarlo mentre suonava, eccetera, lui non riuscì a reggere la pressione e sputò addosso a questo fan. Quello fu un punto di rottura, e infatti The Wall parla proprio di questo, di come il soggetto, l'individuo, attraverso le proprie esperienze sia portato ad isolarsi dalla società, salvo poi, una volta rinchiuso in questo muro costruito dallo stesso individuo tramite la società, l'istruzione, le figure paterne e materne, salvo poi accorgersi che necessita del contatto con l'individuo che sta all'esterno. E infatti è meraviglioso come finisce The Wall, finisce proprio con l'individuo che si rende conto di aver bisogno della società, o almeno di una parte della società, la società che può aiutarlo a resistere, però ormai è troppo tardi, il muro è troppo alto, quindi lui viene divorato dai vermi, questi vermi che ne divorano la psiche, finché non si instaura un vero e proprio processo interno all'individuo che lo porterà all'abbattimento del muro. Ma la grandezza dell'opera sta proprio nel fatto che è ciclica. The Wall finisce con le stesse note con cui inizia, quindi effettivamente è come se l'individuo costruisse e abbattesse di continuo questo muro che lo separa e lo riporta nella società, in un circolo vizioso.
Vabbè, io non ho nient'altro da dire, cosa devo aggiungere? Hai fatto una lezione accademica.
Il più sintetico possibile, però potremmo parlarne davvero per
sì, ora. No, ma hai fatto una lezione accademica in 3 minuti su The Wall, quindi a sto punto cosa ci andiamo ad ascoltare di The Wall?
Purtroppo ho dovuto scegliere per i tempi radiofonici la canzone un po' più breve, altrimenti io consiglio di ascoltarlo tutto dall'inizio alla fine.
Certo.
Ho scelto In the Flesh.
E allora andiamoci ad ascoltare subito i Pink Floyd con In the Flesh. E allora, su queste dissonanze finali di In the Flesh dei Pink Floyd, rientriamo in studio con il nostro Giuseppe. Allora, è sicuramente un brano molto particolare.
Sì,
con
certo.
Questo
poi
finale.
Le frequenze radiofoniche le conosciamo tutti, altrimenti
esatto,
ci sarebbe davvero da parlarne per ore. C'è
cioè, sì,
Comfortably
sì.
Numb, che secondo me contiene gli assoli più belli della storia del rock, e You, la stessa Another Brick in the Wall, fatta delle sue 3 parti, insomma, è un concept da ascoltare e riascoltare.
Assolutamente, assolutamente. Sarà particolarmente d'accordo anche mio zio, che è un grandissimo fan dei Pink Floyd, quindi...
E salutiamo tuo zio.
Salutiamo mio zio anche. Ciao zio!
Ciao zio di Pino.
Allora, detto questo, veniamo al prossimo argomento, perché sta settimana
sì,
sono successo.
Un po' più leggero, dai.
Sì, dai, ci sta.
Anche perché ho fatto 2 palle immense con The Wall, quindi...
No, non ci stanchi mai. E anche perché io ti ascoltavo ammirato mentre parlavi di The Wall. Quindi...
Allora,
però dai, veniamo all'argomento...
Faccio un Alexio un po' più grande.
Dai, quando ci vedremo,
più dettagliato.
Quando riusciremo a vedersi, penso che ascolterò... attentamente la tua lezione magistrale su The Wall dei Pink Floyd. Ma veniamo un pochettino agli eventi di questa settimana e parliamo un po' di consumismo adesso, giusto?
Parliamo un po' di consumismo perché laddove non è riuscito ad arrivare Halloween, quindi a conquistare la platea dei festaioli italiani, è riuscita un'altra festa, un altro evento molto sentito negli USA, ovvero il Black Friday. La scorsa settimana appunto abbiamo assistito a queste mega offerte su Amazon e sui vari siti che ci hanno spronato a spendere tanti soldini che non abbiamo guadagnato in quest'anno.
Esatto.
Ma quello che mi ha incuriosito particolarmente è un articolo che io ho regalato per Natale, lo ammetto, ed è un libro magnifico che parla dei meriti e delle ragioni di Matteo Salvini. Non so se ti è capitato di vederlo.
Ne ho sentito parlare, diciamo così.
L'autore è un fantomatico politologo di nome Green.
Eh?
E già questo dovrebbe essere un campanello d'allarme.
Esatto.
Fatto sta che c'è il faccione di Salvini, che Corrado Augias chiamerebbe ben volentieri quel frullatore di Salvini.
Tra l'altro andatevi a vedere quello spezzone lì, perché veramente l'ha blastato miseramente.
No, vabbè, bellissimo. Cioè, proprio... la faccia di Augias mentre lo guardava è qualcosa di fenomenale, irripetibile. Sembra uno di quegli studenti di biologia che studia gli animali solo sui libri per 30 anni e poi finalmente si trova al cospetto dell'elefante, del pachiderma, e rimane affascinato nel guardarlo e nell'esaminarlo. Magnifico.
Ma è bella, fantastica anche la reazione di Salvini, che parte con, quando sente "sono ammirato", innanzitutto si illumina.
Sì, sì,
poi
sì,
dopo capisce che
un complimento sincero da parte di Augias.
Capisce che è impossibile che arrivi un complimento sincero da parte di Augias, e quindi torna a ritrattare cosa è successo. Cosa è successo con quel solito fare arrogante, così, cosa ho detto? Così.
È stato monumentale, Corrado è stato
E poi dopo è arrivata la blastata di Corrado Augias definitiva, che l'ha letteralmente, gli ha proprio letteralmente segato le gambe.
Sì, sì, praticamente gli ha detto che si comporta come un frullatore,
sì, è stato
parla e sta elenchi di politica internazionale cani per ciechi allo stesso modo, quindi che cosa c'è di peggio da sentirsi dire da Corrado Augias?
Esatto, esatto. Quindi,
comunque, torniamo a noi
ad Amazon.
Cos'è che rende questo libro speciale? È un libro che ovviamente tutti i sostenitori di Salvini hanno immediatamente acquistato, perché lo scopo era quello di elencare tutte le ragioni della politica e della propaganda di Salvini. Se non che all'arrivo a casa hanno scoperto che il libro era pieno di pagine bianche. E non per un errore di stampa, no, il libro è questo, è una copertina sulle ragioni della politica di Salvini e all'interno non c'è scritto nulla, nulla, tant'è che l'autore continua a dire: ho cercato, fatto ricerche approfondite, ma non ho trovato una sola ragione per dare ragione a Matteo Salvini, e molti si sono ritenuti sfruttati, sfottuti quantomeno, minacciando anche azioni contro Amazon. Peccato che in descrizione fosse scritto chiaramente. Però,
ma sappiamo che
però
i fan di Salvini
difficilmente riesce a capire,
esatto,
il senso,
bravo,
di
non
una
c'è
proposizione.
Esatto, già quella, poi se si fermano solitamente al titolo degli articoli è difficile che vadano a leggere più approfonditamente.
Infatti, secondo me è il libro perfetto per i sovranisti.
Esatto, leggono perfettamente, c'è il titolo, lo leggono,
titolo,
però non c'è bisogno di leggere.
Perfetto.
Perfetto, perfetto. E tra l'altro è proprio in linea con quello che dice Salvini, cioè completamente il nulla, quindi
nulla,
ci sta perfettamente. E
comunque,
veniamo però all'altra operazione di marketing, questa veramente,
questa
quando,
veramente è geniale.
Quando l'ho letto,
parlando,
ho detto, sì. Questo è geniale qua.
Uno degli artisti più geniali degli ultimi 20 anni, ovvero di Steven Wilson. Steven Wilson, per chi non lo sapesse, è il fondatore dei Porcupine Tree, nonché produttore di un sacco di gruppi che io amo, tra cui gli Opeth,
esatto.
Ed è l'unico che, dall'alto delle sue conoscenze di prog, è riuscito a rimasterizzare album leggendari come Aqualung dei Jethro Tull o In the Cut of Crimson King dei King Crimson, quindi...
Non l'ultimo arrivato,
non
ecco.
Proprio dell'ultimo,
esatto.
Arrivato. Steven Wilson già l'anno scorso doveva far uscire il nuovo album, un nuovo album che tra l'altro io ho osservato con sospetto, perché i primi singoli erano molto anomali rispetto alla solita produzione a cui ci ha abituato negli anni, erano un po' più elettronici, un po' più freddi rispetto al suo normale, diciamo, standard, al suo mood normale. Sarà che si è sposato, quindi ha perso un po' di depressione e questo ci fa stare male, però... Al di là di questo, ha compiuto un'operazione secondo me geniale.
Eh sì, di marketing in realtà, più che musicale, di marketing,
di
ma
marketing,
neanche sociale,
esatto,
anche
esatto.
Forse, anche un po', un po' un esperimento.
Lui aveva già annunciato un anno fa che il nuovo album sarebbe stato un concept sulla modernità, sull'acquisto, sullo shopping.
Eh sì.
Ed effettivamente, che cosa ha fatto il buon Steven Wilson? Alla vigilia del Black Friday ha annunciato la vendita di una prima copia unica del suo nuovo album, contenente anche delle tracce che non avrebbe mai pubblicato altrimenti, alla modica cifra di, se non sbaglio, 10.000 sterline.
Sì. Sì, esatto, mi ricordo se sia una sterlina o dollari, comunque
10.000. Un oggetto del desiderio. Fatto sta che la copia del disco è stata venduta immediatamente.
Come
e lui ha lasciato massima libertà,
diciamo,
all'acquirente sul pubblicare o meno i brani che erano contenuti nella copia, quindi dicendo proprio questo, nel senso, per me è come un quadro, ora sei libero di condividerlo con gli altri oppure di appendertelo in casa e non farlo vedere a nessuno.
Esatto.
Questo è quanto. Però intanto si è intascato 10.000 sterline.
10.000 cucuzze, che... come si suol dire, via, prese.
Le ha prese, roba che ti confesso in un primo momento mi ha fatto un po' storcere il naso, perché Steven Wilson ha sempre avuto un'etica per il lavoro di musicista, non è mai scaduto in queste operazioni commerciali.
E infatti,
fatto sta che a sorpresa, il giorno dopo, durante il Black Friday, Steven Wilson ha fatto uscire il primo singolo tratto dal nuovo album, che era già uscito qualche mese fa, però stavolta accompagnato da un video. Un video il cui protagonista, tra l'altro, video bellissimo. Non so se ti è capitato di vederlo.
Sì, certo.
In cui il protagonista è malato di shopping e si reca in questo centro commerciale ad acquistare cuffie, orecchini, gioielli.
Qualsiasi
fatto
cosa,
sta che ad ogni acquisto
parole
corrisponde la menomazione del fisico. Quindi all'acquisto di un orologio corrisponde il taglio della mano, finché non vaga per questo centro commerciale cieco, sordo, senza arti, e si illumina nel vedere un elenco e un'esposizione di prodotti esclusivi, tra cui proprio l'album venduto da Steven Wilson il giorno precedente. Quindi questa feroce critica di Steven Wilson non soltanto ha interessato l'acquirente, quindi un po' è stata una presa in giro, nel senso, sì, ti do l'oggetto del desiderio, ma tu sei proprio il soggetto contro cui
mi sto
ho fatto questo pezzo,
esatto,
contro cui ho fatto questo album.
Esatto.
E per coronare il tutto, e qui davvero il mio cuore batte all'impazzata, Steven ha detto che l'intero ricavato, quindi tutte le 10.000 sterline, saranno date in un fondo ai locali inglesi colpiti dalla crisi.
Fantastico, questa è veramente un'operazione geniale quella che, infatti io l'avevo letta la settimana scorsa proprio, se non sbaglio, da un articolo che avevi pubblicato proprio tu, se non sbaglio, e sono rimasto veramente colpito, ho detto, beh, quest'uomo è un genio, cioè assolutamente.
Proprio... non me l'aspettavo ed è riuscito come sempre a sorprendermi.
In poche parole, gli ha detto, insomma, quello stronzo contro cui mi scaglio nell'album, sei tu che l'hai proprio comprato a 10.000 sterline.
Sei tu che l'hai comprato, io ho reso il mio album un oggetto di consumo. E tu ci sei cascato,
credendo di... No, è veramente, è stato
più,
fantastico.
E ancora di più, il frutto della vendita del mio album, quindi il capitale, io vado a darlo in beneficenza.
Grandissimo. Quindi allora, un applauso a Steven Wilson prima di andare ad ascoltare il suo brano. Allora io, Giuseppe, ti saluto anche per oggi, è stato fantastico, è sempre bellissimo averti qui con noi.
È un piacere grandissimo.
Fare queste chiacchiere. Poi ci sentiamo magari in settimana, che facciamo altre due chiacchiere.
Quando vuoi. Su
altro, mentre prepariamo la puntata di settimana prossima. E allora ti saluto.
La settimana prossima ci sarà un grande anniversario da ricordare.
Però questo non dire niente, non spoilerare, ce lo teniamo direttamente
nulla.
Per settimana prossima. Allora io intanto ti ringrazio tantissimo, ti saluto, ci sentiamo settimana prossima. Intanto mandiamo il brano di Steven Wilson, quello proprio di cui del video di cui parlava il nostro Giuseppe, cioè Personal Shopper. Ciao Giuseppe.
Ciao a tutti.
Steven Wilson song.
Okay, boomer.
Transactions without remorse. be. He says he's called around and everyone's in the same boat.
Everybody's out. I don't know anyone in the town that I know has any of these items in stock.
But you can find them online if you've got the cash. Regular paper face masks are going for more than $70 in some cases for a 20-pack. I also found this posting for 5,000 masks priced at more than $8,000. What Patel says, those don't even offer you protection.
Allora, questo era Steven Wilson con Personal Shopper, sonorità un po' diverse da quelle a cui siamo solitamente abituati, roccheggianti. Allora ritorniamo un pochettino sul sound che è più familiare, diciamo, a questa trasmissione. Comunque grandissimo pezzo e soprattutto grandissima operazione quella di Steven Wilson, veramente geniale. Veniamo adesso al momento in cui prendiamo la macchina del tempo e torniamo indietro. Quest'oggi torniamo nel 1958 addirittura, andiamo ancora più indietro rispetto al periodo in cui, di cui siamo abituati, anni 60-70, andiamo sul finire degli anni 50. Perché? Perché questo è il periodo degli anni 50 in cui nasce il rock and roll, e ne parleremo anche con una puntata speciale all'inizio di gennaio. E nasce il rock and roll, e uno dei più grandi autori di questo genere è sicuramente Chuck Berry, che nel 1958 esce con la canzone che poi è più la sua canzone più famosa, cioè Johnny B. Goode, canzone che poi verrà veramente ripresa da chiunque, la rifarà veramente chiunque questa canzone, che Berry scrisse in realtà nel 1955. Questo testo di questa canzone parla di questo ragazzo di campagna che, grazie alla sua abilità con la chitarra, riesce finalmente a fare successo. E non è proprio l'autobiografia di Berry, però diciamo che c'è molto di autobiografico all'interno. Una cosa, piccola curiosità, nel film Ritorno al futuro, che penso abbiate visto più o meno tutti, ma Marty McFly, che ritorna proprio nel 1955, prendendo il posto di un fantomatico Marvin Berry, cugino di Chuck Berry, perché si fa male a una mano nel liberarlo dal bagagliaio dell'auto in cui era stato nascosto da Biff, il cattivo di questa della storia, lui suonerà proprio sul palco di questa festa fra liceali degli anni 50, Johnny B. Goode, che in realtà non è ancora stata scritta, e proprio Marvin Berry, che è questo fantomatico cugino di Chuck Berry, prende il telefono, chiama suo cugino Chuck e dice: Chuck, sono tuo cugino Marvin, hai presente quel sound che stavi tanto cercando? Penso di averlo trovato. E gli fa ascoltare proprio la canzone che 3 anni dopo Chuck Berry pubblicherà. Detto questo, noi andiamo ad ascoltarci adesso la canzone. Questa qui, come dicevo, è Johnny B. Goode di Chuck Berry, prodotta nel 1955, uscita nel 1958.
Learned to read or write. bell, go, go.
Questa era Chuck Berry con Johnny B. Goode, sicuramente la sua canzone più famosa, uscita nel 1958. Ma veniamo adesso alla contemporaneità, al giorno d'oggi e alle news rock che troviamo sul web. E allora proprio uno sfogo, diciamolo così, chiamiamolo uno sfogo di Billy Corgan degli Smashing Pumpkins contro i giornalisti, rivolto soprattutto ai propri fan che sono molto spesso, come dire, stupiti del fatto che ad esempio proprio Billy Corgan sia molto attivo sui social e interagisca proprio con i fan rispondendo in prima persona ai messaggi che arrivano sia su Instagram che su Facebook, soprattutto Instagram. E detto questo, lui è sempre stato dipinto, come dire, dai media come un folle, un tiranno. Questo è quello che dice Billy Corgan. Io non sono assolutamente così, io sono tutt'altra persona, magari queste possono essere parti del mio carattere, non dico di no, però non sono assolutamente questo tipo di persona. E quindi se fossi stato così non sarei stato un cantante di successo per 30 anni. Come dargli torto a Billy Corgan, che continua: sono cresciuti in un'epoca in cui dovevi parlare con il New York Times, dovevi parlare con uno Spin o con cose simili, e se ti colpivano dovevi accettarlo perché avevi bisogno che questa gente dicesse al pubblico che stavi per pubblicare un nuovo disco. Adesso invece viviamo in un'epoca in cui non è più bisogno di questa gente e le regole che governano il coinvolgimento del pubblico stanno cambiando. Per questo motivo penso che creando un mio proprio canale per comunicare direttamente, mostrandomi con le imperfezioni che di fatto ho anche io, le persone alla fine arriveranno a una conclusione sulla persona che sono e ci arriveranno sia nel caso cui vogliono sostenere la mia causa, sia nel contrario. Non funziona sempre come vogliamo, ma funziona 8 volte su 10 questa cosa. E allora questo Billy Corgan. Ma veniamo a una flash news su Corey Taylor, che nell'evento che si è tenuto a Seattle al Museum of Pop Culture di Seattle, il nostro caro Corey Taylor, cantante di Slipknot e Stone Sour, nonché anche cantante solista, ha interpretato insieme a Dave Navarro e Taylor Hawkins un brano molto molto famoso degli Alice in Chains, Man in the Box, dell'album Facelift del 1990, e proprio il chitarrista degli Alice in Chains, Jerry Cantrell, ha commentato così la riuscita e l'organizzazione dell'evento: è davvero speciale ricevere il Mop-Up Founders Award nella nostra città natale di Seattle, è anche un onore essere raggiunti da così tanti nostri amici, colleghi ed eroi per suonare alcuni brani degli Alice in Chains. Spero che le persone possano avere aver apprezzato lo spettacolo tanto quanto noi l'abbiamo messo insieme. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa cosa virtuale in questi tempi così difficili. Allora andatevela a vedere, perché lo trovate su YouTube, sul canale ufficiale di Colin Taylor, questa cover di Man in the Box. Noi intanto ci andiamo ad ascoltare il primo momento Don't Stop the Radio di oggi e iniziamo subito, visto che siamo stati un po' più tranquilli magari in questa prima parte di trasmissione, cominciamo subito con qualcosa di un po' più carico, un po' più aggressivo. Questi sono i Rage Against the Machine, questa qui è Sleep Now in the Fire.
Sleep now in the fire.
E questi erano i Placebo con The Bitter End, ma tutt'altro che amaro è invece il nostro finale di Famous Monster. Siamo arrivati come sempre alla rubrica Sherwood Archives, e dicevo tutt'altro che amaro perché oggi vi portiamo un grandissimo, una grandissima band e un grandissimo singolo, disco, come volete chiamarlo. Stiamo parlando di Low dei Foo Fighters, terzo singolo dell'album One by One del 2003. Singolo che ci è stato inviato quindi proprio dopo l'uscita dell'album, del singolo, album che è stato registrato nel 2002 ed è uscito anche nel 2002, mentre invece il singolo è uscito il 23 giugno del 2003. Siamo stretti coi tempi, quindi per lasciare un po' più di spazio a Letizia che verrà subito dopo di noi, andiamoci subito ad ascoltare questo brano che a me piace moltissimo, anche l'album One by One, un album veramente fantastico. Andiamoci ad ascoltare questo terzo estratto da One by One. Questi sono i Foo Fighters, questa è Low.
Yeah.
E questi erano i Foo Fighters con Low, come dicevamo, terzo estratto del loro fantastico album One by One, album che veramente io adoro. Come sempre Sherwood Archives arriva a chiudere questa nostra trasmissione, quindi io sono qui solamente per darvi i saluti finali prima di salutarvi con l'ultima canzone. Vi ricordo che ci avete ascoltato su Radio Sherwood e Gemini Network, quindi i nostri contatti www.sherwood.it e www.gemininetwork.it. Ci trovate anche sui social come Radio Sherwood e Gemini Network di Radio Indipendenti. Noi vi aspettiamo comunque la settimana prossima, lunedì ricominciamo un'altra settimana di Famous Monster. Non vi lasceremo neanche durante le feste di Natale, neanche durante l'8 dicembre, saremo sempre in onda da qua. Detto questo, io vi saluto, vi lascio con l'ultima canzone. Questi qua sono forse la mia canzone preferita di questa band, mi piace moltissimo. E stiamo parlando dei Nirvana, questa è Heart Shaped Box e ce l'andiamo a sentire. Vi saluto con questa, ci risentiamo la settimana prossima. Man.
Radio Sherwood.
Benvenuti a Famous Monsters, il rock a 360 gradi. E un buon pomeriggio ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Sherwood e Gemini Network. Vi do il benvenuto a Famous Monsters, il rock a 360 gradi, ultima puntata di questa settimana, prima settimana di dicembre. È una puntata ricca perché avremo tanti argomenti di cui parleremo con il nostro ospite, il nostro grandissimo Giuseppe, che anche oggi viene a trovarci qui telefonicamente, ovviamente, a Radio Sherwood. E quindi parleremo di tante cose di attualità e non solo di musica. Poi un paio di news rapide e, come sempre, i nostri momenti back to, in cui torneremo indietro nel tempo, e Sherwood Archives, in cui vedremo che cosa è uscito oggi dall'archivio di Radio Sherwood. Vi ricordo sempre i nostri contatti: Radio Sherwood, www.sherwood.it, e Gemini Network, quindi geminenetwork.it, per ascoltarci in diretta in podcast, e i nostri contatti social, che sono Radio Sherwood e Gemini Network di Radio Indipendenti, che potete trovare su Instagram e Facebook, mentre invece solo su Facebook, per adesso, per arrivare anche la pagina Instagram, potete trovare Famous Monsters, il rock a 360 gradi. Detto questo, partiamo subito con la musica. Loro sono i Clash, questa è Rock the Casbah.
The shaky drove his Cadillac. He went cruising down the hill. The prison was a standing on the radiator grill.
I grandissimi Clash con l'inconfondibile voce di Joe Strummer con Rock the Casbah per introdurre il nostro grandissimo Giuseppe. Giuseppe, sei con noi?
Grande Pino,
ecco qua. Spero di aver fatto cosa gradita con Rock the Casbah.
Ogni settimana tu ci provi e riesci alla grande. Pezzi che fanno parte della mia vita da sempre. Rock the Casbah soprattutto mi ricorda tutte le serate nei centri sociali, le serate passate ad organizzare manifestazioni, proteste. È un inno generazionale. Poi io non smetto mai di dirlo che i Clash sono impropriamente definiti punk, perché sì, sicuramente lo sono, almeno nel primo periodo, però da London Calling in poi i Clash hanno
sperimentato
fatto tutto,
di
e l'hanno
tutto.
Fatto bene.
Sì. Assolutamente.
Hanno aperto tantissime strade.
Vero, verissimo. E quindi dai, allora, scelta gradita intanto con Rock the Casbah, quindi abbiamo iniziato bene. Ma veniamo un pochettino agli argomenti che, come dire, hanno tenuto banco tra il fine settimana e questa settimana nuova, no?
Sì, penso sia necessario in ogni caso aggiornarci su quello che sta succedendo ai ragazzi del nuovo Cinema Palazzo.
Assolutamente, nostri
ragazzi che, come abbiamo già detto la settimana scorsa, sono stati tolti da quello che è un luogo simbolo della cultura e dell'emancipazione del quartiere San Lorenzo di Roma, e che, questo non me lo toglierà mai dalla testa nessuno, è stato sacrificato proprio per fare un contentino ai fascisti, visto che in contemporanea allo sgombero del nuovo Cinema Palazzo vi è stato lo sgombero della sede di Forza Nuova. Tra l'altro c'è stato un bellissimo servizio anche di propaganda la settimana scorsa, in cui Diego Bianchi e i suoi inviati facevano proprio vedere lo sgombero della sede di Forza Nuova, che è passato ovviamente in sordina rispetto a tutto il clamore mediatico del nuovo Cinema Palazzo, e si vedevano le solite teste rasate che portavano via materiale informativo di chiaro stampo fascista. Quindi c'è poco di cui discutere. Non possiamo parificare il fascismo e il neofascismo a quello che era un centro culturale, al di là dell'appartenenza politica all'estrema sinistra o alla sinistra in genere.
Tra l'altro, infatti, faceva un lavoro importantissimo proprio all'interno del quartiere, che come più volte è stato additato dai media mainstream come essere un quartiere di degrado e così via, insomma. Quindi, cioè, nel senso, era un'opera culturale e sociale quella che ha sempre fatto il Cinema Palazzo in questi anni.
Esatto. E infatti in questa settimana tutti quelli che bene o male sono stati ospiti e hanno collaborato con il nuovo Cinema Palazzo stanno manifestando e stanno facendo sentire la propria vicinanza e il proprio sostegno ai ragazzi del cinema, tant'è che da una settimana ormai, nonostante le temperature, perché comunque siamo a dicembre, non a caso lo sgombero è stato fatto a dicembre, magari per cercare anche di approfittare del maltempo, però i ragazzi stanno resistendo e stanno occupando la piazzetta, stanno occupando la strada e cercando di continuare le attività. Ricordiamo appunto che non vi erano soltanto attività ludiche, ma anche attività di formazione, c'era la sala studi, c'era la sede dell'AMPI che veniva ospitata, così come il centro sportivo.
Sì,
quindi è un danno incredibile fatto alla collettività.
Sì, beh, io ci sono stato più volte, quindi posso capire assolutamente quale possa essere il danno per San Lorenzo e Roma.
Esatto, poi come dicevamo la settimana scorsa, in ogni caso un evento del genere inserito in un clima di pandemia che già di per sé porta noi stessi ad isolarci dal mondo, dalla società per necessità, per sopravvivenza, andare a demolire anche un presidio di cultura e voler davvero quasi mettere un punto all'esistenza collettiva della persona.
Sì, è verissimo. Poi tra l'altro io ho visto anche, parlavi proprio di chi è stato ospite, è stato più volte al Cinema Palazzo, ho visto proprio il video di Elio Germano su Facebook proprio, di come chiamava a raccolta la gente per salvare questo spazio, e mi ha colpito particolarmente proprio l'incazzatura che c'era addosso Elio Germano, cioè era proprio incazzato per quello che stava succedendo, un'incazzatura genuina. Non fatta apposta per le telecamere, proprio di chi quello spazio l'ha vissuto, lo ritiene importante e chiama raccolta per difenderlo, giustamente, quindi come un qualsiasi utilizzatore. Questa cosa qui mi ha colpito molto per far capire quanto sia vicino comunque anche al mondo della cultura, anche quello considerato magari più mainstream, ecco, in Cinema Palazzo, no?
Sì, è la stessa rabbia che io ho letto negli occhi di Ascanio Celestini.
Esatto.
Ascanio non sta mollando di un giorno la vita al Cinema Palazzo, anche anche se esterna al luogo fisico. E ogni giorno lui continua a postare, continua a fare dichiarazioni in merito al Cinema Palazzo, ovviamente a tutte le personalità che stanno ruotando intorno alla vicenda, dalla Raggi fino alla Procura. Ed è interessante proprio questo, il ruolo degli artisti, che paradossalmente in questo clima, non lo so, di incertezza, questo clima di paura, stanno facendo la voce grossa, si stanno facendo sentire, e non ti parlo solo di Nuovo Cinema Palazzo, anche la notizia di ieri dell'appello di Scarlett Johansson per la liberazione dei...
Esatto, dei prigionieri politici in Egitto.
In Egitto, quando ho visto la notizia della decisione di liberare i dirigenti dell'ONG, lì allora ho capito che effettivamente l'artista non ha soltanto, non è che l'ho capito, però voglio dire, è bello che l'artista si stia emancipando dal ruolo di intrattenitore.
Sì, è vero, che diventi
sempre... Che abbia comunque un peso politico anche, esatto, ed è giustissimo e sacrosanto.
Assolutamente, comunque ha un peso per quanto riguarda la vita pubblica, di conseguenza è giusto anche che
esatto,
ce l'abbia.
Quindi
per quanto...
direi che bisogna far sentire la voce, bisogna far sentire il nostro supporto anche tramite radio ai ragazzi del Nuovo Cinema Palazzo, e soprattutto, visto che ancora non abbiamo notizie certe, speriamo di ricevere al più presto una buona notizia per Patrick Zaki.
Assolutamente, speriamo che sia anche questo qui uno...
Spero possa tornare, e prima ancora che torni io voglio ringraziarlo per quello che ha fatto.
Esatto, assolutamente. Allora, veniamo, giusto per chiudere questo blocco, prima di passare un attimo alla musica e tornare poi dopo a parlare di altre cose molto interessanti anche dopo. Quindi, hai scelto un brano, perché?
Allora, prima parlavamo proprio dell'individuo che si isola dalla società, da questo periodo storico che ci sta portando ad allontanarci dal contatto fisico, ma anche dal contatto sociale. E guarda caso, ad inizio settimana, l'album più importante per la mia vita ha compiuto 41 anni, sto parlando forse dell'opera rock più importante di tutti i tempi, che è The Wall dei Pink Floyd. The Wall dei Pink Floyd è, possiamo dire, passato alla storia anche per il simbolismo che contiene, che molti associano alla caduta del muro di Berlino. In realtà è un album che è uscito 10 anni prima, nel 79, e il muro di cui parla Roger Waters, il muro che descrive Roger Waters, è effettivamente un muro sociale, è un muro che divide l'individuo dalla società. È abbastanza avveniristico come concept album, proprio perché l'album ripercorre tutte le fasi della vita dell'individuo, parte appunto dagli affetti che paradossalmente lo isolano dal mondo, parte dalla madre iperprotettiva, dal padre perduto in guerra, quindi da questo sentimento di angoscia che il bambino cova e manifesta con il crescere, tant'è che riversa anche nei rapporti sociali con la ragazza, con la sua band, tant'è che The Wall nasce proprio dal contrasto di Roger Waters con i suoi fan. I Pink Floyd all'epoca erano talmente cresciuti a livello di numeri di pubblico che Roger Waters non reggeva più l'attaccamento dei fan e arrivò a sputare su un fan proprio durante un concerto. C'era questo fan che cercava di strattonarlo mentre suonava, eccetera, lui non riuscì a reggere la pressione e sputò addosso a questo fan. Quello fu un punto di rottura, e infatti The Wall parla proprio di questo, di come il soggetto, l'individuo, attraverso le proprie esperienze sia portato ad isolarsi dalla società, salvo poi, una volta rinchiuso in questo muro costruito dallo stesso individuo tramite la società, l'istruzione, le figure paterne e materne, salvo poi accorgersi che necessita del contatto con l'individuo che sta all'esterno. E infatti è meraviglioso come finisce The Wall. Finisce proprio con l'individuo che si rende conto di aver bisogno della società, o almeno di una parte della società, la società che può aiutarlo a resistere, però ormai è troppo tardi, il muro è troppo alto, quindi lui viene divorato dai vermi, questi vermi che ne divorano la psiche, finché non si instaura un vero e proprio processo interno all'individuo che lo porterà all'abbattimento del muro. Ma la grandezza dell'opera sta proprio nel fatto che è ciclica. The Wall finisce con le stesse note con cui inizia, quindi effettivamente è come se l'individuo costruisse e abbattesse di continuo questo muro che lo separa e lo riporta nella società, in un circolo vizioso.
Vabbè, io non ho nient'altro da dire, cosa devo aggiungere? Hai fatto una lezione accademica.
Il più sintetico possibile, però potremmo parlarne davvero per
sì, ora. No, ma hai fatto una lezione accademica in 3 minuti su The Wall, quindi a sto punto cosa ci andiamo ad ascoltare di The Wall?
Purtroppo ho dovuto scegliere per i tempi radiofonici la canzone un po' più breve, altrimenti io consiglio di ascoltarlo tutto dall'inizio alla fine.
Certo.
Ho scelto In The Flesh.
E allora andiamoci ad ascoltare subito i Pink Floyd con In The Flesh. E allora, su queste dissonanze finali di In The Flesh dei Pink Floyd rientriamo in studio con il nostro Giuseppe. Allora, è sicuramente un brano molto particolare.
Sì,
con
certo.
Questo finale.
Poi le esigenze radiofoniche le conosciamo tutti, altrimenti
esatto,
ci sarebbe davvero da parlarne per ore. C'è
sì,
Comfortably Numb,
sì,
che secondo me contiene gli assoli più belli della storia del rock, e You, la stessa Another Brick in the Wall, fatta delle sue 3 parti, insomma, è un concept da ascoltare e riascoltare.
Assolutamente, assolutamente, sarà particolarmente d'accordo anche mio zio, che è un grandissimo fan dei Pink Floyd, quindi...
E salutiamo tuo zio.
Salutiamo mio zio anche, ciao zio!
Ciao zio divino!
Allora, detto questo, veniamo al prossimo argomento, perché sta settimana
sì,
sono successo.
Un po' più leggero, dai.
Sì, dai, ci sta.
Anche perché ho fatto 2 palle immense con The Wall, quindi...
No, non ci stanchi mai, e anche perché io ti ascoltavo ammirato mentre parlavi di The Wall, quindi...
allora,
però dai, veniamo all'argomento.
Faccio una lezione un po' più grande,
dai, quando ci vedremo,
più
quando riusciremo a vedersi, penso che ascolterò attentamente la tua lezione magistrale su The Wall dei Pink Floyd. Ma veniamo un pochettino agli eventi di questa settimana e parliamo un po' di consumismo adesso, giusto?
Parliamo un po' di consumismo perché laddove non è riuscito ad arrivare Halloween, quindi a conquistare la platea dei festaioli italiani, è riuscita un'altra festa, un altro evento molto sentito negli USA, ovvero il Black Friday. E la scorsa settimana appunto abbiamo assistito a queste mega offerte su Amazon e sui vari siti che ci hanno spronato a spendere tanti soldini che non abbiamo guadagnato in quest'anno.
Esatto.
Ma quello che mi ha incuriosito particolarmente è un articolo che io ho regalato per Natale, lo ammetto, ed è un libro magnifico che parla dei meriti e delle ragioni di Matteo Salvini. Non so se ti è capitato di vederlo.
Ne ho sentito parlare, diciamo così.
L'autore è un fantomatico politologo di nome Green.
Eh?
E già questo dovrebbe essere un campanello d'allarme.
Esatto.
Fatto sta che c'è il faccione di Salvini, che Corrado Augias chiamerebbe ben volentieri quel frullatore di Salvini.
Tra l'altro andatevi a vedere quello spezzone lì perché veramente l'ha blastato miseramente.
No, vabbè, bellissimo. C'è la faccia di Augias mentre lo guardava, è qualcosa di fenomenale, irripetibile. Sembra uno di quegli studenti di biologia che studia gli animali solo sui libri per 30 anni e poi finalmente si trova al cospetto dell'elefante, del pachiderma, e rimane affascinato nel guardarlo e nell'esaminarlo. Magnifico.
Ma è bella, fantastica anche la reazione di Salvini, che parte con, quando sente sono ammirato, innanzitutto si illumina.
Sì, sì,
poi
sì,
dopo capisce che
un complimento sincero da parte di Augias.
Capisce che è impossibile che arrivi un complimento sincero da parte di Augias e quindi torna a ritrattare, cosa è successo? Cosa è successo con quel solito fare arrogante così? Cosa ho detto? Così.
È stato monumentale, Corrado è stato
e
monumentale.
Poi dopo è arrivata la blastata di Corrado Augias definitiva che l'ha proprio letteralmente segato le gambe.
Sì, sì, praticamente gli ha detto che si comporta come un frullatore,
sì, è stato
fantastico. Parla e sta elenchi di politica internazionale cani per ciechi allo stesso modo, quindi
dire,
che cosa c'è di peggio da sentirsi dire da Corrado Augias?
Esatto, esatto. Quindi,
comunque, torniamo a noi
ad Amazon.
Cos'è che rende questo libro speciale? È un libro che ovviamente tutti i sostenitori di Salvini hanno immediatamente acquistato, perché lo scopo era quello di elencare tutte le ragioni della politica e della propaganda di Salvini. Se non che all'arrivo a casa hanno scoperto che il libro era pieno di pagine bianche. E non per un errore di stampa, no, il libro è questo, è una copertina sulle ragioni della politica di Salvini e all'interno non c'è scritto nulla, nulla, tant'è che l'autore continua a dire ho cercato, fatto ricerche approfondite, ma non ho trovato una sola ragione per dare ragione a Matteo Salvini, e molti si sono ritenuti sfruttati, sfottuti quantomeno, minacciando anche azioni contro Amazon. Peccato che in descrizione fosse scritto chiaramente. Però,
ma sappiamo che i fan di Salvini
difficilmente riesce a capire,
esatto, bravo,
di
non
una
c'è
proposizione.
Esatto, già quella. Poi se si fermano solitamente al titolo degli articoli, è difficile che vadano a leggere più approfonditamente.
Infatti, secondo me è il libro perfetto per i sovranisti.
Esatto, leggono perfettamente, c'è il titolo, lo leggono,
titolo,
però non c'è bisogno di leggere.
Perfetto.
Perfetto, perfetto. E tra l'altro è proprio in linea con quello che dice Salvini, cioè completamente il nulla, quindi
nulla,
ci sta perfettamente.
Nulla.
E comunque, veniamo però all'altra operazione di marketing, questa veramente,
questa
quando,
è veramente geniale.
Quando l'ho letto
parlando,
ho detto, questa è geniale qua.
È uno degli artisti più geniali degli ultimi 20 anni, ovvero di Steven Wilson. Steven Wilson, per chi non lo sapesse, è il fondatore dei Porcupine Tree, nonché produttore di un sacco di gruppi che io amo, tra cui gli Opeth,
esatto.
Ed è l'unico che, dall'alto delle sue conoscenze di prog, è riuscito a rimasterizzare album leggendari come Aqualung dei Jethro Tull o In the Cut of Crimson King dei King Crimson, quindi
non l'ultimo arrivato,
non
ecco.
Proprio dell'ultimo,
esatto.
Arrivato. Steven Wilson già l'anno scorso doveva far uscire il nuovo album, un nuovo album che tra l'altro io ho osservato con sospetto, perché i primi singoli erano molto anomali rispetto alla solita produzione a cui ci ha abituato negli anni, erano un po' più elettronici, un po' più freddi rispetto al suo normale, diciamo, standard, al suo mood normale. Sarà che si è sposato, quindi ha perso un po' di depressione e questo ci fa stare male, però al di là di questo, ha compiuto un'operazione secondo me geniale.
Eh sì, di marketing in realtà, più che musicale, di marketing.
Di
ma
marketing,
neanche
esatto,
sociale
esatto.
Anche forse, anche un po', Un po' un esperimento.
Lui aveva già annunciato un anno fa che il nuovo album sarebbe stato un concept sulla modernità, sull'acquisto, sullo shopping.
Eh sì.
Ed effettivamente, che cosa ha fatto il buon Steven Wilson? Alla vigilia del Black Friday ha annunciato la vendita di una prima copia unica del suo nuovo album, contenente anche delle tracce che non avrebbe mai pubblicato altrimenti, alla modica cifra di, se non sbaglio, 10.000 sterline.
Sì. Sì,
esatto,
mi ricordo se c'è una sterlina
a
dollari, comunque
10.000. Unico, un oggetto del desiderio. Fatto sta che la copia del disco è stata venduta immediatamente.
Come
e lui ha lasciato massima libertà,
diciamo,
all'acquirente sul pubblicare o meno i brani che erano contenuti nella copia, quindi dicendo proprio questo, nel senso, per me è come un quadro, ora sei libero di condividerlo con gli altri oppure di appendertelo in casa e non farlo vedere a nessuno.
Esatto.
Questo è quanto. Però intanto sei intascato 10.000 sterline.
10.000 cucuzze, come si suol dire, via, prese.
Le ha prese, roba che ti confesso, in un primo momento mi ha fatto un po' storcere il naso, perché Steven Wilson ha sempre avuto un'etica per il lavoro di musicista, non è mai scaduto in queste operazioni commerciali.
E infatti,
fatto sta che a sorpresa, il giorno dopo, durante il Black Friday, Steven Wilson ha fatto uscire il primo singolo tratto dal nuovo album, che era già uscito qualche mese fa, però stavolta accompagnato da un video. Un video il cui protagonista, tra l'altro video bellissimo, non so se ti è capitato di vederlo.
Sì, certo.
In cui il protagonista è malato di shopping e si reca in questo centro commerciale ad acquistare cuffie, orecchini, gioielli.
Qualsiasi
fatto
cosa,
che ad ogni acquisto
parole
corrisponde la menomazione del fisico. Quindi all'acquisto di un orologio corrisponde il taglio della mano, finché non vaga per questo centro commerciale cieco, sordo, senza arti, e si illumina nel vedere un elenco e un'esposizione di prodotti esclusivi, tra cui proprio l'album venduto da Steven Wilson il giorno precedente. Quindi questa feroce critica di Steven Wilson non soltanto ha interessato l'acquirente, quindi un po' è stata una presa in giro, nel senso, sì, ti do l'oggetto del desiderio, ma tu sei proprio il soggetto contro cui
mi sto
ho fatto questo pezzo,
esatto,
contro cui ho fatto questo album.
Esatto.
E per coronare il tutto, e qui davvero il mio cuore batte all'impazzata, Steven ha detto che l'intero ricavato, quindi tutte le 10.000 sterline, saranno date in un fondo ai locali inglesi colpiti dalla crisi.
Fantastico. Questa è veramente un'operazione geniale, quella che infatti io l'avevo letta la settimana scorsa, proprio, se non sbaglio, da un articolo che avevi pubblicato proprio tu, se non sbaglio, e
può
sono
essere,
rimasto veramente colpito, ho detto, beh, quest'uomo è un genio, cioè assolutamente.
No, ma assolutamente, non me l'aspettavo ed è riuscito come sempre a sorprendermi.
In poche parole, gli ha detto, insomma, quello stronzo contro cui mi scaglio nell'album, sei tu che l'hai proprio comprato a 10.000 sterline.
Sei tu che l'hai comprato, io ho reso il mio album un oggetto di consumo. E tu ci sei cascato.
Credendo di... No,
è
veramente, è stato
più
fantastico.
E ancora di più,
geniale.
Il frutto della vendita del mio album, quindi il capitale, io vado a darlo in beneficenza.
Grandissimo. Quindi allora, un applauso a Steven Wilson prima di andare ad ascoltare il suo brano. Allora io, Giuseppe, ti saluto anche per oggi. È stato fantastico, è sempre bellissimo averti qui.
È un piacere, grandissimo.
Fare queste chiacchiere. Poi ci sentiamo magari in settimana, che facciamo altre due chiacchiere.
Su
altro, mentre prepariamo la puntata di settimana prossima. E allora ti saluto.
Settimana prossima ci sarà un grande anniversario da ricordare.
Però questo non dire niente, non spoilerare, ce lo teniamo direttamente per settimana prossima. Allora io intanto ti ringrazio tantissimo, ti saluto, ci sentiamo settimana prossima. Intanto mandiamo il brano di Steven Wilson, quello proprio di cui del video di cui parlava il nostro Giuseppe, cioè Personal Shopper. Ciao Giuseppe.
Ciao a tutti.
Steven Wilson song.
Okay, boomer.
Allora, questo era Steven Wilson con Personal Shopper, sonorità un po' diverse da quelle a cui siamo solitamente abituati, roccheggianti. Allora ritorniamo un pochettino sul sound che è più familiare, diciamo, a questa trasmissione. Comunque grandissimo pezzo e soprattutto grandissima operazione quella di Steven Wilson, veramente geniale. Veniamo adesso al momento in cui prendiamo la macchina del tempo e torniamo indietro. Quest'oggi torniamo nel 1958 addirittura, andiamo ancora più indietro rispetto al periodo in cui, di cui siamo abituati, anni 60-70, andiamo sul finire degli anni 50. Perché? Perché questo è il periodo degli anni 50 in cui nasce il rock and roll, e ne parleremo anche con una puntata speciale all'inizio di gennaio. E nasce il rock and roll, e uno dei più grandi autori di questo genere è sicuramente Chuck Berry, che nel 1958 esce con la canzone che poi è più la sua canzone più famosa, cioè Johnny B. Goode, canzone che poi verrà veramente ripresa da chiunque, la rifarà veramente chiunque questa canzone, che Berry scrisse in realtà nel 1955. Questo testo di questa canzone parla di questo ragazzo di campagna che, grazie alla sua abilità con la chitarra, riesce finalmente a fare successo. E non è proprio l'autobiografia di Berry, però diciamo che c'è molto di autobiografico all'interno. Una cosa, piccola curiosità, nel film Ritorno al futuro, che penso abbiate visto più o meno tutti, Marty McFly, che ritorna proprio nel 1955, prendendo il posto di un fantomatico Marvin Berry, cugino di Chuck Berry, perché si fa male a una mano nel liberarlo dal bagagliaio dell'auto in cui era stato nascosto da Biff, il cattivo di questa della storia. Lui suonerà proprio sul palco di questa festa fra liceali degli anni 50, Johnny B. Goode, che in realtà non è ancora stata scritta, e proprio Marvin Berry, che è questo fantomatico cugino di Chuck Berry, prende il telefono, chiama suo cugino Chuck e dice: Chuck, sono tuo cugino Marvin, hai presente quel sound che stavi tanto cercando? Penso di averlo trovato. E gli fa ascoltare proprio la canzone che 3 anni dopo Chuck Berry pubblicherà. Detto questo, noi andiamo ad ascoltarci adesso la canzone. Questa qui, come dicevo, è Johnny B. Goode di Chuck Berry, prodotta nel 1955, uscita nel 1958.
Learned to read or write.
questa era Chuck Berry con Johnny B. Goode, sicuramente la sua canzone più famosa, uscita nel 1958. Ma veniamo adesso alla contemporaneità, al giorno d'oggi e alle news rock che troviamo sul web. E allora proprio uno sfogo, diciamolo così, chiamiamolo uno sfogo di Billy Corgan degli Smashing Pumpkins contro i giornalisti, rivolto soprattutto ai propri fan che sono molto spesso, come dire, stupiti del fatto che ad esempio proprio Billy Corgan sia molto attivo sui social e interagisca proprio con i fan rispondendo in prima persona ai messaggi che arrivano sia su Instagram che su Facebook, soprattutto Instagram. E detto questo, lui è sempre stato dipinto, come dire, dai media come un folle, un tiranno, questo quello che dice Billy Corgan. Io non sono assolutamente così, io sono tutt'altra persona, magari queste possono essere parti del mio carattere, non dico di no, però non sono assolutamente questo tipo di persona. E quindi se fossi stato così non sarei stato un cantante di successo per 30 anni. Come dargli torto a Billy Corgan, che continua: sono cresciuti in un'epoca in cui dovevi parlare con il New York Times, dovevi parlare con uno Spin o con cose simili, e se ti colpivano dovevi accettarlo perché avevi bisogno che questa gente dicesse al pubblico che stavi per pubblicare un nuovo disco. Adesso invece viviamo in un'epoca in cui non è più bisogno di questa gente e le regole che governano il coinvolgimento del pubblico stanno cambiando. Per questo motivo penso che creando un mio proprio canale per comunicare direttamente, mostrandomi con le imperfezioni che di fatto ho anche io, le persone alla fine arriveranno a una conclusione sulla persona che sono, e ci arriveranno sia nel caso cui vogliono sostenere la mia causa sia nel contrario. Non funziona sempre come vogliamo, ma funziona 8 volte su 10 questa cosa. E allora questo Billy Corgan. Ma veniamo a una flash news su Corey Taylor, che nell'evento che si è tenuto a Seattle al Museum of Pop Culture di Seattle, il nostro caro Corey Taylor, cantante di Slipknot e Stone Sour, nonché anche cantante solista, ha interpretato insieme a Dave Navarro e Taylor Hawkins un brano molto molto famoso degli Alice in Chains, Man in the Box, dell'album Facelift del 1990, e proprio il chitarrista degli Alice in Chains, Jerry Cantrell, ha commentato così la riuscita e l'organizzazione dell'evento: è davvero speciale ricevere il Mop-Up Founders Award nella nostra città natale di Seattle, è anche un onore essere raggiunti da così tanti nostri amici, colleghi ed eroi per suonare alcuni brani degli Alice in Chains. Spero che le persone possano aver apprezzato lo spettacolo tanto quanto noi l'abbiamo messo insieme. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa cosa virtuale in questi tempi così difficili. Allora andatevela a vedere, perché lo trovate su YouTube, sul canale ufficiale di Corey Taylor, questa cover di Man in the Box. Noi intanto ci andiamo ad ascoltare il primo momento Don't Stop the Radio di oggi e iniziamo subito, visto che siamo stati un po' più tranquilli magari in questa prima parte di trasmissione, cominciamo subito con qualcosa di un po' più carico, un po' più aggressivo. Questi sono i Rage Against the Machine, questa qui è Sleep Now in the Fire.
The world is my experience.
E questi erano i Placebo con The Bitter End, ma tutt'altro che amaro è invece il nostro finale di Famous Monster. Siamo arrivati come sempre alla rubrica Sherwood Archives, e dicevo tutt'altro che amaro perché oggi vi portiamo un grandissimo, una grandissima band e un grandissimo singolo, disco, come volete chiamarlo. Stiamo parlando di Low dei Foo Fighters, terzo singolo dell'album One by One del 2003. Singolo che ci è stato inviato quindi proprio dopo l'uscita dell'album, del singolo, album che è stato registrato nel 2002 ed è uscito anche nel 2002, mentre invece il singolo è uscito il 23 giugno del 2003. Siamo stretti coi tempi, quindi per lasciare un po' più di spazio a Letizia che verrà subito dopo di noi, andiamoci subito ad ascoltare questo brano che a me piace moltissimo, anche l'album One by One, un album veramente fantastico. Andiamoci ad ascoltare questo terzo estratto da One by One. Questi sono i Foo Fighters, questa è Low.
Stuck outside you. Ooh. We can use one another, another like you. Ooh. Screws inside.
E questi erano i Foo Fighters con Low, come dicevamo, terzo estratto del loro fantastico album One by One, album che veramente io adoro. Come sempre Sherwood Archives arriva a chiudere questa nostra trasmissione, quindi io sono qui solamente per darvi i saluti finali prima di salutarvi con l'ultima canzone. Vi ricordo che ci avete ascoltato su Radio Sherwood e Gemini Network, quindi i nostri contatti www.sherwood.it e www.gemininetwork.it. Ci trovate anche sui social come Radio Sherwood e Gemini Network di Radio Indipendenti. Noi vi aspettiamo comunque la settimana prossima, lunedì ricominciamo un'altra settimana di Famous Monster. Non vi lasceremo neanche durante le feste di Natale, neanche durante l'8 dicembre, saremo sempre in onda da qua. Detto questo, io vi saluto, vi lascio con l'ultima canzone. Questi qua sono forse la mia canzone preferita di questa band, mi piace moltissimo. E stiamo parlando dei Nirvana, questa è Heart Shaped Box e ce l'andiamo a sentire. Vi saluto con questa, ci risentiamo la settimana prossima.